io dovrei dire qualcosa, cercare di dire qualcosa a proposito dei rapporti tra Bibbia e letteratura, un tema su cui si potrebbe parlare per giorni, ma siccome ho pietà di voi cercherò di riassumere il tutto in un breve spazio di tempo che ovviamente mi costringe a non poter sviluppare più di tanto le affermazioni che farò, le quali avranno quindi un carattere forse un po' apolittico, così a flash. Allora, parto da una tesi che spero di riuscire a illustrare in tre punti, i primi due piuttosto brevi, il terzo un po' più lungo. La tesi è sostanzialmente questa, cioè che senza il riferimento biblico non si capiscono le forme e i motivi della letteratura dell'Occidente. Ma, detto questo, senza gli strumenti dell'indagine letteraria, in particolare quella narrativa, si rischia di impoverire il messaggio della Bibbia. E questo perché tra Bibbia e letteratura c'è, direi, un rapporto circolare, cioè la Bibbia interroga la letteratura e a sua volta la letteratura interroga la Bibbia. E volevo fare solo un esempio tra i tanti che si potrebbero fare, tratto proprio da questo libro, è una poesia di una poetessa recentemente scomparsa che in questi mesi in Italia sta furoreggiando, giustamente peraltro, la Zimbosca, già premio Nobel, che in una sua poesia rilegge uno dei personaggi più negletti della Bibbia, cioè la moglie di Lot, e a proposito della moglie di Lot, lei scrive questa poesia che coglie proprio il momento cruciale, no? Il momento in cui si volta con le conseguenze che sappiamo, e la Zimbosca dice così, è la stessa moglie di Lot che sta parlando, quindi la voce è la sua: ho guardato indietro, è vero, dicono per curiosità, non pensano neppure che potessi avere altri motivi. Il rimpianto di una coppa d'argento lasciata nella mia casa di Sodoma, la voglia di non vedere più il mio probo marito che mi camminava davanti, la voglia di verificare se si sarebbe fermato qualora fossi morta. Non si fermò, ne avevamo dubbi, questo lo aggiungo io. La disobbedienza degli umili, la speranza che Dio ci avesse ripensato e non facesse morire migliaia di innocenti, la solitudine e la vergogna di fuggire così di nascosto, ma forse fu solo un colpo di vento che mi sciolse i capelli e mi fece istintivamente girare la testa. È possibile che io sia caduta e poi diventato una strato di sale con il viso rivolto alla città. Che non aggiungo altro, ma si potrebbero dire tante cose. Il rapporto circolare tra Bibbia e letteratura spiega anche il motivo per cui da un po' di tempo a questa parte c'è un dialogo molto fecondo, direi, tra i critici letterari che diventano un po' biblisti e i biblisti che diventano un po' critici letterari. Primo punto, che cos'è la letteratura? Non sono preso da manie di grandezza, non ho nessuna né intenzione né competenza per rispondere a questa domanda, butto lì soltanto una affermazione: la letteratura è in sostanza finzione che dice la verità. Questa frase la diceva già Aristotele in quel libro secondo me straordinario e modernissimo che è la Poetica, che in quel libro secondo me Aristotele ha capito tutto, e tra le tante cose lui dice che il poeta, componendo una favola, un intreccio, quello che lui chiama il mythos, appunto, il poeta dà una mimesis, un'imitazione creatrice degli uomini che agiscono concretamente. Ecco, questo non significa, qui mi riferisco a una riflessione che ho sentito fare recentemente in una nota trasmissione televisiva da Chris, il quale diceva appunto che la letteratura non ha una funzione moralistica, cioè non dice per esempio che bisogna essere buoni e onesti, ma mostra attraverso il racconto le conseguenze a cui si va incontro, a cui va incontro chi non si comporta in un determinato modo. Ecco, la stessa cosa secondo me accade nella narrativa biblica. Un solo esempio, quando Davide, che notoriamente era un playboy, ecco, quando vede appunto Bersabea e con tutte le conseguenze che sappiamo, non si sente dire dal profeta Natan, brutto disgraziato, cosa hai fatto, pentiti, ma si sente rivolgere un racconto, cioè una finzione, questo racconto della Bricolella, che gli dice la verità, che gli dice la verità del suo gesto. Secondo punto, che cos'è la Bibbia? Anche qui domanda, no? Complicatissima, propongo questa definizione: la Bibbia è la storia della rivelazione di Dio nella storia. Ma siccome nella Bibbia la storia si dà soltanto in termini narrativi, allora la Bibbia, per così dire, è la narrazione della rivelazione di Dio mediante la narrazione. Quindi, così come non c'è storia senza narrazione, non c'è narrazione senza storia. Gli inglesi, che se lo possono permettere, perché hanno due termini diversi, direbbero non c'è history senza story. E proprio in italiano questo gioco non si può fare. È stato ricordato prima, la Bibbia non è un trattato di morale, non è un trattato teologico dogmatico, la Bibbia è sostanzialmente il racconto di un'esperienza di fede. Gli stessi personaggi biblici sono esseri umani che sono in continua evoluzione, con i loro alti e bassi, forse più bassi che alti, a dire la verità. Ecco. Quindi la modalità prevalente nella Bibbia è quella che il grande critico americano Robert Holter ha chiamato la narrativa di finzione storicizzata. Ecco, questo dipende dal fatto che il racconto è la modalità pedagogica per eccellenza. Quindi la dimensione narrativa, non solo nei testi letterari, ma anche nella nostra vita, non è qualcosa di accessorio, non è qualcosa di cui possiamo fare a meno, ma è una categoria fondamentale dell'esistenza umana, tanto che molti parlano appunto di pedagogia narrativa. Quindi il racconto non è soltanto una storia con un messaggio, la storia è il messaggio. Cioè, facendo finta di raccontare la storia di un altro, la narrazione spinge il lettore a dire questa è anche storia mia, come appunto succede al buon Davide. E quindi nella Bibbia, per esempio, non c'è parola che crea senza racconto della creazione. Non c'è logos che si incarna senza il racconto dell'incarnazione. Terzo punto, cosa hanno in comune Bibbia e letteratura? Ma direi che come la letteratura, la Bibbia è il racconto, ovviamente fatto a posteriori, di un'esperienza significativa. Ancora, come la letteratura, la Bibbia è una storia che genera altre storie, sia all'interno del testo sia al di fuori del testo. Quali sono i temi fondamentali della letteratura? Ne ha raccolti in un libretto molto prezioso Piero Boitani recentemente. I temi sono la morte, lo stupore, la compassione, la rinascita. Questi sono temi che si trovano appunto nella Bibbia, oltre che in tanti testi letterari. Quindi direi che appunto la Bibbia ha generato grande letteratura, perché essa stessa è grande letteratura. Questo soprattutto per tre motivi che mi invito semplicemente a enunciare senza ulteriori dettagli. Il primo è che nella Bibbia ci sono appunto i due motivi fondamentali della letteratura, fondamentali e fondanti direi, che sono appunto il motivo della tragedia, cioè appunto percorso, la catabasi, come direbbe qualcuno, no? Dalle stelle alle stalle, giusto per dirlo in modo un po' volgare, appunto, no? Dalla proprietà alla perdita, no? Dall'innalzamento alla caduta, e l'altro motivo che è appunto quello della commedia, che è esattamente il contrario. Anche se arriva la verità, ci sono insomma tantissimi esempi che si potrebbero fare, ma voi pensate alla vicenda di Saul, per esempio. No, Saul è un personaggio che, insomma, secondo me ha niente da invidiare ai personaggi di Shakespeare, cioè è una cosa favolosa. Secondo, noi sappiamo bene che appunto non c'è narrazione senza voce narrante. In questi ultimi decenni i narratologi hanno detto cose molto importanti su questo tema. Il narratore biblico è prevalentemente un narratore onnisciente, e lo si capisce fin dall'inizio, cioè non si capisce come faccia uno a raccontare il racconto della creazione non essendo ancora stato creato il narratore, no? Questo è un po' il paradosso. Quindi il narratore è onnisciente proprio in quanto narratore, e in quella pagina lì c'è un bellissimo gioco di specchi e di punti di vista incrociati tra il narratore ed io, nel senso che appunto Dio crea il mondo nella narrazione, lo crea perché il narratore gli ha permesso di crearlo, potremmo anche dire, e il narratore crea il mondo della narrazione. E quindi la narrazione della creazione, per così dire, coincide con la creazione della narrazione, no? Lì nasce il mondo, ma nasce anche la narrazione. Terzo, e poi chiudo, un altro aspetto caratteristico della letteratura è il fenomeno ben noto della riscrittura. Anche qui cito ancora Boitani, il quale dice una frase secondo me molto bella, dice: la letteratura è un albero gigantesco, ma le radici sono sempre le stesse e la riscrittura è il principio che ne governa la crescita. Ecco, la Bibbia è un testo di, diciamo, la scrittura, ma in realtà è un testo continuamente riscritto, che serve semplicemente a fare l'esempio più famoso e anche più banale, non perché i testi siano banali, ma perché quello che viene in mente subito, la riscrittura fatta da Giovanni nel suo prologo del racconto della creazione. Ma potremmo fare tanti altri esempi. Questo spiega perché una delle risorse più evidenti del testo biblico sia proprio l'intertestualità, cioè quel fenomeno letterario per cui i testi, per così dire, dialogano tra di loro. La cosa bella della Bibbia è che non è soltanto un lungo dialogo tra Dio e l'essere umano, ma è anche un dialogo tra, tra testi. Questo è, questo fenomeno della intertestualità è sia, diciamo così, ad intra, no, all'interno del testo, ma anche a destra, con appunto tutta la storia degli effetti che la Bibbia ha prodotto. Termino con questa similitudine, le basiliche paleocristiane, come sappiamo bene, spesso e volentieri sorgevano su edifici greco-romani in un rapporto, diciamo così, di riuso e di riconfigurazione del materiale preesistente. Ecco, direi che il nesso tra Bibbia e letteratura va colto proprio in questo, no? Nel rapporto tra un ipotesto, un testo che sta sotto e che innerva, diciamo così, e un ipertesto, per intendere non nel senso digitale del termine, ma appunto il testo che sta sotto, cioè il rapporto appunto tra ascendenze bibliche e discendenze letterarie. Questo è un compito, e speriamo, che è affidato in particolare alla prassi didattica. Grazie.